Buongiorno a tutti, a chi è qui di fronte a me, a chi invece ci sente o ci vede in teleconferenza. Il tema che già il dottor Zaganella, direttore della Fondazione, ha illustrato è un tema abbastanza complesso e io vi chiedo scusa se il nostro programma prevede in meno di 2 ore, perché poi in realtà è 1 ora e mezza scarsa, l'illustrazione di un tema così complesso, così vasto come quello che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino al 68 sostanzialmente, quindi gli anni 50 e 60, un pezzo di 40, 50 e 60, perché su questo ci sarebbe da fare un intero corso universitario probabilmente. Però, poiché il nostro intento è quello di servire da supporto all'attività didattica vostra, cercheremo in qualche modo di realizzare questa presentazione tenendo conto un po' degli aspetti più rilevanti e quelli anche che possono essere utili per una vostra maggiore comprensione. Il tema è importante, come già aveva accennato prima il dottor Zaganella, perché ci sono almeno 4 punti centrali sui quali poi la discussione politica e anche la storia successiva andranno a confrontarsi. Il primo problema è come l'Italia esce dalla dittatura, no? Cioè 1945 l'Italia esce dalla guerra e incomincia una nuova strada, che è quella della fase democratica. E quindi le culture politiche presenti, la costituente, come avviene il rapporto tra partiti e potere. Il secondo punto che segnalo alla vostra attenzione è l'antagonismo tra le due forze politiche di massa principali, cioè comunisti e democristiani. Un antagonismo forte, molto intenso, che culminerà nelle elezioni del 1948, ma che coglie tutti i riflessi della situazione internazionale e quindi è, diciamo, l'occasione italiana per affrontare il discorso della politica dei blocchi, della guerra fredda sostanzialmente a livello internazionale. Il terzo tema che affronteremo in questo nostro incontro è quello della governabilità. Zaganella prima ha detto che alcuni dei temi, alcune delle tematiche di questo ventennio sono poi rimaste in eredità all'Italia successiva come nodi irrisolti. Sicuramente uno è questo, della governabilità, e cioè la stabilità dei governi. Noi abbiamo una situazione in quella che noi oggi chiamiamo Prima Repubblica. Ogni tanto anche sui giornali, voi l'avrete sicuramente sentito, si evoca questo fatto, dice: ah, ma in fondo allora c'era una certa stabilità politica. C'era una stabilità politica, questo è vero, infatti, diciamo, una formula di governo che comprendesse i partiti di centro con la variabile del Partito Liberale o del Partito Socialista ha retto dal 1947 fino al 1991, quindi sostanzialmente abbiamo un cinquantennio di stabilità, di sistema politico. Il problema qual è? Che all'interno di questo sistema politico la stabilità non c'è, per niente. E ci sono 60 governi in 50 anni, cioè i governi hanno una durata molto ridotta. Sarà sempre la stessa coalizione, non è come adesso che cade un governo e si cambia tutto. Cambiava poco, cambiavano delle persone, cambiavano delle correnti che esprimevano un partito piuttosto che l'altro, ma sostanzialmente la DC governava, ha sempre governato. Pensate, quando arrivò negli anni 80 Spadolini presidente del Consiglio, fu, non dico uno scandalo, ma fu un evento, perché fu il primo presidente del Consiglio non democristiano dal dicembre del 45. Quindi da quando De Gasperi prende per la prima volta la presidenza del Consiglio. Questo per dire come il sistema fosse molto, non solo bloccato, ma sicuramente molto denso nelle sue mobilità, cioè scarsamente mobile, anche se aveva crisi di governo frequenti. Questo era dovuto al fatto sicuramente del rapporto internazionale, e cioè la situazione internazionale con un governo, con una divisione dei blocchi tra mondo comunista e mondo occidentale, impediva per esempio al Partito Comunista di andare al governo. E ricorderete tutti che quando ci si provò nel 1978 successe quel che successe con Aldo Moro. Quindi la situazione, no? Aldo Moro fu praticamente la vittima di una strategia di governo di unità nazionale che probabilmente non era gradito né al Cremlino né alla Casa Bianca. E di lì, no? Tutto il resto. Ma questo non fa parte, per fortuna, del nostro incontro, perché altrimenti ci porterebbe parecchio fuori. Però il problema della governabilità e quindi del fatto che c'erano governi instabili, che cadevano ogni sei mesi, che si differenziavano per nulla l'uno dall'altro dal punto di vista del programma, era un problema che De Gasperi colse subito. E nel 1953 fu varata una legge, che poi di cui adesso parleremo un pochino più in dettaglio, che viene chiamata normalmente legge truffa, una legge maggioritaria, elettorale maggioritaria, che aveva invece il compito di garantire una certa stabilità di governo. Ultimo tema che nel nostro, così, affronteremo di passaggio in questa chiacchierata, è il problema del mancato decollo del riformismo nella sinistra italiana. Cioè il secondo dopoguerra in tutta Europa, diciamo in qualche modo nell'Europa occidentale, conduce, porta i partiti di sinistra a confrontarsi con una realtà democratica diversa da quella precedente, che non era democratica, e che in qualche modo può essere compatibile con un discorso di sinistra riformista. In Germania, in Francia, persino nella Spagna franchista, no? Sotto la dittatura franchista, si elaborano dei progetti per cui il vecchio armamentario del marxismo classico viene un po' abbandonato. In Germania nel 59 il congresso Bad Godesberg della SPD, del Partito Socialdemocratico, manda in soffitta il marxismo classico e si parla di socialdemocrazia, cioè si parla di un socialismo democratico compatibile con l'Europa, compatibile con il sistema democratico, senza bisogno di andare a scomodare la lotta di classe, senza andare a bisogno di scomodare la dittatura del proletariato, ovvero la nazionalizzazione delle terre. Ecco, in Italia questo processo è un processo più lungo, alcuni dicono un processo mai realizzato, bisognerà aspettare sicuramente la metà degli anni 70 per avere un leader socialista che si dichiari riformista senza pudori, e infatti il riformismo in Italia è sempre una parola, una brutta parola politicamente parlando. Ecco, questi sono un po' i temi. Questo discorso del riformismo e poi strettamente collegato con le mancate riforme degli anni 70. Cioè, se in Italia noi oggi, in questo momento, stiamo parlando di riforma elettorale, di riforma della Costituzione, di ruolo del Presidente della Repubblica, del ruolo del Presidente del Consiglio, del raddoppiamento, della sovrapposizione delle due Camere nel Parlamento, che hanno gli stessi poteri, fanno le stesse cose e hanno sostanzialmente la stessa base elettorale, ecco, tutti questi temi alla fine degli anni 60 e soprattutto negli anni 70 furono oggetto di discussione. Non se ne fece sostanzialmente nulla e i problemi lasciati irrisolti allora pesano oggi, come tutte le malattie non curate, molto più di quello che in realtà pesavano allora. Questo per dire come questi temi sono temi piuttosto importanti. Allora io incomincerei dal primo, e cioè dal ruolo, dalla funzione dell'Italia che esce dalla dittatura. Esce nel 1945, lo sapete, c'è stata una guerra civile, c'è stata una resistenza, c'è stato un movimento di liberazione che hanno contribuito in maniera diversa da zona a zona a realizzare questo risultato. Il dopo è un dopo complesso, nel senso che il dopo è gestito in qualche modo dal Comitato di Liberazione Nazionale, quindi dei sei partiti che ne fanno parte, ci sono i tre partiti di massa, cioè il Partito Comunista, il Partito Socialista e la Democrazia Cristiana, ci sono altri partiti minori come il Partito Liberale, il Partito d'Azione, la Democrazia del Lavoro, che sono partiti meno, diciamo, presenti nel sistema politico e anche nella opinione pubblica, ma che comunque hanno un'importanza non indifferente. Queste culture politiche, queste varie culture politiche, poi si riducono sostanzialmente a tre. C'è una cultura politica, diciamo, socialista, comunista, socialcomunista. Teniamo presente che allora i socialisti sono legati e lo saranno fino alla metà degli anni 50 in maniera sostanziale, in maniera formale fino alla fine degli anni 50, legati da un patto di unità d'azione con il Partito Comunista. Un vecchio patto che era stato costituito, realizzato, quando il Partito Comunista aveva lanciato, quando Stalin sostanzialmente aveva lanciato la politica dei fronti popolari. Siamo nel periodo della guerra civile spagnola, siamo nel 1936. Da allora socialisti e comunisti hanno, diciamo, un legame molto forte. Teniamo presente che nelle elezioni del 1948 si presenteranno insieme sotto la indicazione di Fronte Popolare Democratico e con l'effigie di Giuseppe Garibaldi, tanto per parlare di risorgimento e di reminiscenze risorgimentali nella politica italiana. Questa è una cultura. L'altra cultura è quella cattolica, una cultura importante che nasce ai primi del Novecento, anzi nasce alla fine dell'Ottocento con la Rerum Novarum e si sviluppa negli anni successivi, formando una classe dirigente politica, prima con l'opera dei congressi nell'Ottocento e poi nel periodo fascista con la FUCI e con l'Azione Cattolica, si presenta all'appuntamento del 1945 con una classe dirigente di primo ordine. Ci sono dei vecchi esponenti del Partito Popolare di Don Sturzo, ci sono le nuove leve come Moro, Fanfani della Democrazia Cristiana che sono cresciute nel periodo fascista, e nel 1945-46 la Democrazia Cristiana eredita sostanzialmente il ruolo di partito guida, di partito di centro dello schieramento politico, con un forte legame con gli Stati Uniti, che avrà ovviamente una conseguenza. Un'altra cultura politica, la terza cultura politica, è quella liberale. La cultura politica liberale è una cultura politica risorgimentale, una cultura politica nata dal periodo dell'Unità Nazionale. È una cultura politica di élite, ha scarsi legami con il mondo, con la società nel senso, diciamo, più basso del termine, ha molti legami con l'ambiente intellettuale, pensate a Benedetto Croce, tanto per fare un nome fra tutti. Queste tre culture in qualche modo interagiscono nella Costituente, quello che venne chiamato il compromesso costituzionale, cioè l'idea che la Costituzione, la nuova Costituzione, nata dall'elaborazione della Costituente, nata a sua volta dalle elezioni del 2 giugno del 1946, non fosse, diciamo, no, non potesse la Costituzione essere espressione di una sola delle culture della politica italiana, ma dovesse essere espressione di delle culture prevalenti. Certo, voi direte, qui la cultura nazionalfascista non c'è, ma la guerra persa aveva influito molto da questo punto di vista, e sebbene ci siano qua e là dei richiami, diciamo, le tre culture prevalenti che hanno fatto la Costituzione, quella cultura comunista e quella democristiana, hanno lavorato più sui principi fondamentali, quindi sulla prima parte del testo costituzionale. La cultura liberale ha lavorato più sulla parte normativa che appartiene alla seconda parte della Costituzione. E quindi noi abbiamo l'inizio di quello che Pietro Scoppola, uno storico cattolico, definì la Repubblica dei partiti. Incomincia dal Comitato di Liberazione Nazionale, dai partiti dell'esarchia, cosiddetti, che costituirono, che governarono il paese per un certo periodo. Poi nel 1947 ci fu un cambiamento. Un cambiamento che dal maggio del 1947 vide la nascita di una formula politica che si chiamò centrismo. Centrismo voleva dire governi dei partiti di centro, e quindi democristiani, socialdemocratici, liberali e repubblicani. Come si arriva a questo? Dopo un periodo di collaborazione tra democristiani, comunisti e socialisti, tra la fine del 1946 e il maggio del 1947 non ci sono più i sei partiti dell'esarchia, i sei partiti del CLN, ci sono soltanto tre partiti che governano, democristiani, socialisti e comunisti, cioè i tre partiti di massa. Qui ci sorregge ovviamente la questione internazionale. Noi abbiamo un partito comunista che, nonostante la ben nota abilità di Togliatti e anche la doppiezza che gli viene attribuita, in senso quasi positivo, nel senso di una capacità notevole di adattamento alla situazione, il Partito Comunista comunque presenta nel 1946-1948 un progetto politico che è molto funzionale al sistema politico dell'Unione Sovietica. È un progetto politico che prevede una forte centralizzazione dei poteri sul partito che si ritiene potesse potrà vincere nelle elezioni del 48. Un problema di Togliatti è quello di tenere a freno l'ala insurrezionalista di Secchia, quindi la sinistra del partito, che vuole la seconda ondata, che vuole la seconda spallata, cioè quella che non è accaduta nel 1945, può accadere adesso, e quindi Togliatti deve fare i conti con un'indole probabilmente riformista di una parte del Partito Comunista, minoritaria, ma soprattutto deve tenere conto della componente rivoluzionaria, che è una componente forte, fortemente innervata nella struttura. Pensiamo soltanto a una persona come Luigi Longo, che poi sarà il successore di Togliatti al vertice del PC, e tutta quella base del mondo partigiano, delle brigate Garibaldi di ispirazione comunista, le quali pensavano che il 25 aprile non fosse soltanto il giorno della liberazione dal nazifascismo, ma fosse soprattutto il momento in cui il Partito Comunista poteva prendere il potere autonomamente, indipendentemente e da solo. Quindi la delusione dovuta alla fine diversa che ha avuto la resistenza, questa resistenza tradita di cui si è cominciato a parlare in campo comunista e in campo azionista, era proprio il fatto che a fronte di una lotta partigiana molto forte, molto dura, soprattutto negli ultimi tempi, non c'è stata dopo una svolta socialista dell'Italia. Non c'è stata una svolta socialista, non c'è stata neanche una svolta laica. La presenza della Democrazia Cristiana e il suo forte legame con gli Stati Uniti ha cambiato completamente la situazione. Ancora nel 1946 il discorso di una possibile presenza permanente del Partito Comunista al governo era una realtà. Con i primi mesi del 1947 la situazione cambia. E la situazione cambia per un motivo molto semplice. Cambia perché c'è in ballo il piano Marshall. Il piano Marshall è quel piano di aiuti che gli Stati Uniti hanno incominciato a mettere in piedi per tutto il mondo interessato al secondo conflitto mondiale, quindi anche a favore dell'Unione Sovietica. È l'Unione Sovietica che non accetta di partecipare al piano Marshall, rifiuta questo aiuto, ritenendolo giustamente condizionante dal punto di vista politico. Per cui non solo l'Unione Sovietica, ma tutti i paesi dell'est europeo rifiutano il progetto del piano Marshall, che diventa di conseguenza il progetto che aiuta gli stati dell'Europa occidentale, dell'Europa, diciamo, inserita nella zona di influenza statunitense. E questo cambia le cose. L'Italia fa parte di questa area di influenza. Ricorderete probabilmente che in una delle sue variopinte espressioni, oltre a dire appunto Churchill che la guerra finita ci si era accorti che si era ammazzato il porco sbagliato, riferendosi a Hitler e a Stalin, no? Si riteneva che a un certo punto fosse più pericoloso Stalin di Hitler. Ma un'altra espressione famosa è quella della famosa cortina di ferro che cala da Stettino fino a Trieste. Stettino è in Polonia ed è quella la linea in cui l'Armata Rossa è arrivata fino all'interno, nel cuore dell'Europa, e questa linea è la linea che demarca a un certo punto l'Occidente con l'Oriente. L'Italia sta al confine, e sta al confine su una zona come Trieste, sulla quale ci sono dei punti interrogativi, ci sono delle criticità molto forti, ci sono state le foibe tra il 1943 e il 1945, c'è stata l'eliminazione dell'elemento italiano da parte dei partigiani comunisti di Tito, c'è stato l'esodo di 350.000 italiani dall'Istria, dalla Dalmazia, da Trieste, da Gorizia e da Fiume. Insomma, è una situazione aperta, il trattato di pace prevede una sospensione sulla situazione di Trieste che sarà risolta poi soltanto con il memorandum di Londra del 1954. Quindi il confine di Trieste non è soltanto un confine aperto, non è soltanto un problema di tipo diplomatico tra le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, è anche il punto di confine tra Est e Ovest ed è un punto estremamente complesso. Lo sarà paradossalmente ancora di più dopo il marzo del 1948, quando Stalin deciderà di liberarsi dell'ingombrante amicizia di Tito. E a quel punto, perché non è Tito che se n'è andato, come poi lui ha sempre detto, è l'altro che l'ha buttato fuori, nel senso che non ne poteva più, anche Stalin aveva le sue ragioni, Tito voleva una sorta di impero jugoslavo che erodesse i confini con la Romania, con la Bulgaria, con la Grecia, voleva la Macedonia, e non si trattava di una frutta, ma si trattava di una zona ben precisa dei Balcani, e a un certo punto Stalin ha detto adesso tu vai per la tua strada, io non voglio più avere nulla a che fare con te. E questo discorso è un discorso che ha ulteriormente complicato la situazione, perché Tito poi è diventato uno dei capi dei paesi non allineati e quindi ha introdotto una variante ulteriore su questo confine già particolarmente complesso. Quindi il 1947, dicevo, è un anno decisivo perché nel gennaio del 1947 De Gasperi, capo del governo italiano dal dicembre del 1945, vola negli Stati Uniti e negli Stati Uniti prende i contatti per il piano Marshall. Ovviamente questo piano Marshall deve essere gestito da una forza, da una serie di forze politiche assolutamente in sintonia con l'area occidentale, cosa che in Italia con la presenza di comunisti e di socialisti non era così evidente. E nel febbraio del 1947, qui a Roma, a Palazzo Barberini, si tiene il congresso, un congresso del Partito Socialista, dove la destra socialista, cioè Saragat, il Partito Socialdemocratico, esce dal Partito Socialista perché ritiene di non poter più condividere le valutazioni di carattere internazionale che fa il Partito Socialista troppo legato al Partito Comunista. Si spacca quindi all'interno del Partito Socialista e emerge una frazione moderata. Nel maggio del 1947 De Gasperi, in una crisi di governo, decide di fare a meno dell'appoggio dei comunisti e dei socialisti. Nasce il centrismo, nasce un governo di centro dove la Democrazia Cristiana, il Partito Socialdemocratico di Saragat, il Partito Liberale e il Partito Repubblicano di Pacciardi decidono di collaborare insieme per il nuovo governo. E ci sono le elezioni subito dopo, diciamo otto mesi dopo le elezioni del 48. Sono le elezioni importanti perché sono le elezioni che chiudono sostanzialmente il dopoguerra. Noi in Italia, in Italia la situazione politica era una situazione molto, molto, molto complessa. I carabinieri trovavano armi nascoste dai partigiani comunisti in giro per l'Italia, ogni giorno trovavano dei depositi di armi. Quindi il che significava che tutto era pronto per un'ora X, che Secchia e Longo avrebbero voluto abbastanza in fretta e che Togliatti invece riteneva non fosse la strada giusta da percorrere. Però pensate che la Volante Rossa, che era il gruppo di una specie di eredi dei GAP della Resistenza, che andava ad ammazzare la gente presuntamente fascista, opera fino ai primi del 48. Quindi c'è una situazione di forte tensione nell'Italia continentale. In Sicilia c'è l'ipotesi di scissione da parte dei separatisti di Finocchiaro Aprile, ci sono movimenti di vario genere in Italia, dai qualunquisti ai gruppi neofascisti più o meno eversivi, insomma è un ribollire di situazioni dove chiaramente una normalità ancora non si è raggiunta. La si raggiungerà nel 48. Ma nel 48 ci sarà uno scontro molto forte fra le due componenti che dicevamo prima, cioè i comunisti e i democristiani. Uno scontro del quale noi non abbiamo, non possiamo oggi, in questo momento, salvo le persone che hanno i capelli un po' più bianchi, avere una esatta contezza, nel senso che fu veramente uno scontro di civiltà fra la civiltà occidentale e quella orientale. Lì ebbe una fortissima influenza la Chiesa in questa elezione del 18 aprile. La Chiesa ebbe una forte influenza anche perché gli Stati Uniti si rendevano perfettamente conto che, diciamo, cercare di contenere, come diceva il presidente Truman, la forza comunista a livello internazionale non era così semplice. Non era semplice per un motivo abbastanza elementare. Il Partito Comunista dava speranza. Cioè il Partito Comunista era una forza ideologica che prometteva speranza, che dava speranza alle popolazioni, che prometteva un avvenire migliore, che assicurava la pace e soprattutto garantiva, così almeno a parole si diceva, un futuro, diciamo, dignitoso al lavoratore. Quindi, diciamo, dopo le grandi ideologie e i totalitarismi della prima metà del Novecento, il comunismo, che nasce come totalitarismo anch'esso, e nasce addirittura prima degli altri totalitarismi, continua a proporre un modello politico che ha molto il sapore di una religione secolarizzata, di una sacralizzazione della politica, come oggi dicono i politologi, e cioè l'idea che non fosse semplicemente un'opzione politica il comunismo, ma fosse una scelta di vita, fosse un modello da portare avanti religiosamente, con una disciplina molto forte, con un vincolo e un legame nei confronti dei militanti estremamente rigido. Bene, tutto questo, di fronte a tutto questo, gli Stati Uniti, notoriamente pragmatici e abituati a ritenere che sia sufficiente un discorso di libertà per portare il benessere nell'umanità, vedete che questo discorso che c'era nel 1946-47 si ripropone, no? In Iraq, cioè nei paesi dell'Oriente, dove appunto gli Stati Uniti sono andati con le armi a proporre e a imporre qualche volta anche un discorso di democrazia liberale. Ma non c'è nel modello americano una visione escatologica, non c'è una visione di speranza, non c'è una visione che vada al di là di un progetto politico estremamente concreto, estremamente riduttivo rispetto a quello comunista. E allora la consapevolezza di essere inadeguati nella lotta contro il comunismo, questa è una cosa che pervade un po' tutti quelli che si occupano di guerra fredda negli Stati Uniti, da Lippmann in poi, tutti quelli che, Lippmann ha inventato il termine guerra fredda, tutti quelli che ne hanno parlato a livello politologico si sono posti il problema, ma noi riusciremo a limitare, a contenere il comunismo, che ha delle armi formidabili che noi non abbiamo, ha dei partiti che noi non abbiamo, ha un'organizzazione di militanza che noi non abbiamo neanche l'idea che possa esistere? E poi c'è un altro fatto: se il sistema occidentale in Europa, appunto nell'Europa occidentale, ha la presenza di diversi partiti comunisti, dall'altra parte non c'è il partito americano a Mosca. Cioè non c'è un'idea forte, un'ideologia che possa andare in qualche modo a rompere gli schemi dall'altra parte della cortina di ferro. E allora gli Stati Uniti elaborano intelligentemente due strade, due vie, che sono: uno, il mito dell'Europa unita. L'Europa nasce, l'Europa occidentale, il mito dell'Europa nasce in campo americano e nasce come idea forte per presentare dall'altra parte della cortina un modello di unificazione sotto la democrazia e sotto la libertà. E tutto il processo, le prime mosse dell'Europa, del progetto di Europa Unita, nasce da questa consapevolezza: creare un modello nell'Europa occidentale in grado di superare i nazionalismi, quei nazionalismi che avevano portato a due guerre micidiali, e proporre un modello completamente nuovo che in qualche modo possa attirare, possa fungere da elemento traino anche per le popolazioni dell'est. Questo era il primo momento. Il secondo è quello della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica viene potenziata in maniera sostanziosa in questo periodo. Nel 1948, faccio solo un esempio che poi è molto indicativo, ne potrei fare molti, ma per ragioni di tempo non li posso fare. Nel ottobre-novembre del 1947 ci sono le elezioni a Pescara, elezioni amministrative. Le elezioni a Pescara, dove Pescara non è una città, non è Sesto San Giovanni, non è la Stalingrado d'Italia, quindi si pensava che lì, diciamo, le forze moderate avrebbero avuto il sopravvento. Invece vince il Fronte Popolare e vince anche bene. Questo determina il panico nei moderati italiani, in De Gasperi e nella Democrazia Cristiana in particolare. Cioè l'idea che il Fronte Popolare riesca a intercettare una base talmente vasta da realizzare il governo comunista, con tutti i problemi che questo avrebbe comportato, perché l'Italia, come ho detto, faceva parte della zona di influenza occidentale, quindi un governo comunista nella zona occidentale, come l'avrebbero preso gli Stati Uniti, quale tipo di reazione ci sarebbe stata? Insomma, vabbè, problemi ce n'erano. Nel febbraio del 1948 Pio XII, il Papa regnante in quel momento, chiama il capo dell'azione cattolica, che è Luigi Gedda, un personaggio medico, gemellologo di fama internazionale, novarese, personaggio di grande intelligenza, di grande capacità tattica, e gli dice: fai qualcosa, perché qui la situazione è persa. Avremo, secondo una vecchia frase che il Papa non ha mai detto, ma che è stata attribuita a Pio XII, i cosacchi ad abbeverare i loro cavalli nella fontana di Piazza San Pietro. A parte il fatto che i cosacchi erano tutti anticomunisti ed erano contro Stalin, mai sarebbero arrivati a far abbeverare i cavalli di Stalin a San Pietro, ma questo è tutto un altro discorso, fa parte della mitologia del periodo. Gedda organizza nel giro di pochissimi giorni i comitati civici, è una cosa di cui pochi, anche nel libro forse trovate, forse un accenno se va bene, ma sono i veri vincitori delle elezioni del 18 aprile del 48. Un'organizzazione estremamente leggera, 3 persone al vertice nazionale, 3 persone a livello regionale, 3 persone a livello per ogni provincia, per ogni comune, per ogni parrocchia. E nasce una struttura estremamente capillare dove Gedda, servendosi tra l'altro di importanti esponenti del mondo cinematografico del periodo fascista, che ancora sono in circolazione ovviamente, giovani, Cinegoof, eccetera, organizza una serie di film sull'est europeo, su Stalin, sul comunismo, sul ruolo della Chiesa, sulle violenze, sulle persecuzioni che la Chiesa ha subito. E con una struttura appunto capillare, manifesti e film vanno in giro per l'Italia, fino agli ultimissimi paesi della Basilicata, fino alla Val d'Aosta, grandi città, piccoli paesi. È una enorme organizzazione che viene ovviamente finanziata dagli Stati Uniti e che determina nel giro di pochi mesi, pensate che l'organizzazione incomincia a febbraio, si vota ad aprile, quindi sono veramente pochissimi mesi, ma in quei pochi mesi c'è un bombardamento molto forte dal punto di vista mediatico, e questo fa la differenza, cioè questo traduce in linguaggio politico quella paura del comunismo che in Europa stava cominciando a serpeggiare in maniera consistente. E sì, perché l'Armata Rossa arriva fino appunto da Stettino a Trieste, e i paesi dell'est europeo diventano tutti comunisti e satelliti dell'Unione Sovietica, non per propria scelta. In nessuno di questi paesi, salvo la Jugoslavia, il Partito Comunista va al potere legalmente, con le elezioni. Ci va con le armi dell'Armata Rossa. E ci sono episodi, se ne potrebbe parlare, sia in Polonia, sia in Ungheria, sia nella stessa Romania, che poi avrà in Ceausescu il suo punto di riferimento. Ma c'è una posizione di minoranza. I partiti diciamo, più forti sono in Polonia i cattolici, in Ungheria i contadini e così negli altri paesi. Invece l'idea, il timore è che se il Partito Comunista dovesse vincere in Italia, probabilmente questo atteggiamento comunista si potrebbe riflettere sull'Europa occidentale. Di qui la grande affluenza alle urne, un'affluenza mai raggiunta nelle elezioni successive in Italia, e la vittoria travolgente della Democrazia Cristiana, che si presenta come diga nei confronti del comunismo, che sfiora il 50% dei voti, arriva al 48 e rotti. Il Partito Comunista e il Partito Socialista, che nelle elezioni del 46 avevano sfiorato il 40% insieme, divisi ma sommandoli arrivavano al 40%, adesso insieme arrivano al 31%, una batosta. E forse Togliatti ha tirato anche un sospiro di sollievo in quell'occasione, perché così aveva meno rogne per poter, avrebbe dovuto governare e forse non sapeva come fare. E incomincia così il centrismo, un centrismo che realizza una serie di riforme. Si realizza la Cassa del Mezzogiorno, c'è la riforma agraria del 1950, il ministro era Segni, c'è un processo di ricostruzione del paese molto forte. Tenete presente che l'Italia aveva l'80% delle strade bombardate, il 50% delle case delle città principali ridotte a macerie, le comunicazioni che non funzionavano, ferrovie, poste, l'agricoltura del sud in crisi perché gli eserciti erano passati sopra i campi per diversi anni. Insomma, la situazione era una situazione molto pesante. Il governo centrista, De Gasperi decide, nonostante il grande successo della Democrazia Cristiana, decide di non fare un governo soltanto democristiano, ma di fare un governo che in qualche modo fosse anche riferimento di quel mondo liberale di centro, che sicuramente era anticomunista, che non era cattolico, ma che era compatibile con il discorso cattolico. E quindi personaggi come Einaudi, personaggi come Merzagora, personaggi che hanno, Einaudi è stato Presidente della Repubblica, ma prima era stato Ministro economico e prima ancora, contemporaneamente, era stato anche Governatore della Banca d'Italia, un personaggio come Giuseppe Pella, che ha avuto una forte influenza nel mondo finanziario. Ecco, tutto questo determina un miglioramento, un grosso sviluppo dell'Italia, che si salda con quello che poi nei libri di testo viene chiamato miracolo economico, e cioè siamo alla fine degli anni 50, l'Italia non è soltanto un paese ricostruito bene, ma è un paese che si è buttato su una forte produzione industriale. Questa produzione industriale sta arricchendo il paese, determina dei vantaggi perché la lira arriva ad ottenere addirittura l'Oscar come moneta più stabile e più salda del mondo, e questo certamente è il merito e in buona misura del sistema politico che De Gasperi era riuscito a costruire e della capacità di attenuare le polemiche e le criticità del governo. Il problema di De Gasperi è quello però della stabilità dei governi, come dicevamo prima, perché il governo centrista sì ha avuto un buon esito nel 1948, perché c'era il problema del rapporto, dell'antagonismo di CPC, e questo antagonismo è stato molto esaltato, molto evidenziato nel 1948. Ma nel momento in cui la situazione si è stabilizzata, molti voti che erano andati alla Democrazia Cristiana in funzione anticomunista sarebbero ritornati nelle elezioni successive, e cioè nelle elezioni del 1953? Erano nati nel frattempo i partiti di destra, era nato il Movimento Sociale, si erano rafforzati i monarchici, il Partito Liberale aveva un suo seguito anche grazie alla Presidenza della Repubblica di Einaudi. Insomma, De Gasperi paventa il rischio che il grande successo del 48 non sia più ripetibile dalla Democrazia Cristiana, e che comunque i partiti di centro, che sono piccoli partiti di opinione, non possano sostenere il peso di una diminuzione di consensi alla DC. Mentre invece il Partito Comunista da un lato in quanto partito di opposizione, e il movimento sociale, i monarchici sulla destra, i quali potrebbero recuperare quel voto anticomunista che era stato dato alla Democrazia Cristiana. Le elezioni amministrative del 1951 e del 1952 vanno in questa direzione. De Gasperi vede che, per esempio, nel Sud c'è una forte avanzata delle forze di destra e addirittura ci sono una decina di comuni, di grossi comuni, capoluoghi di provincia, guidati da una giunta amministrativa di destra. Comincia a farsi vivo, per esempio, un personaggio come Achille Lauro nel meridione napoletano. De Gasperi a questo punto ritiene molto rischioso andare al voto in queste condizioni e propone una legge maggioritaria, no? La legge maggioritaria proposta da De Gasperi è una legge che prevede un sistema proporzionale come era prima, ma un premio di maggioranza per la coalizione, non il partito, la coalizione che avesse ottenuto il 50% più uno dei consensi. La legge va in porto con molta fatica, anche perché la legge prevede che questo premio di maggioranza sia molto consistente. Si parla di 2/3 dei rappresentati in Parlamento, cioè chi ottiene la coalizione che ottiene il 50% più uno dei voti avrà sostanzialmente i 2/3 del seggi in Parlamento. Questo avrebbe determinato nelle forze di opposizione, a destra come a sinistra, una fortissima contrazione della rappresentanza parlamentare. Addirittura la destra era a rischio di rappresentanza, mentre il Partito Comunista poteva comunque cavarsela. La destra, che aveva una rappresentanza che non aveva sostanzialmente rappresentanza, perché i monarchici erano pochi, i missini erano 5, quindi nel Parlamento del 48, sarebbero stati ulteriormente penalizzati, e comunque la gente non li avrebbe votati anche se avesse voluto, perché se qua vai a votare un partito che forse non avrà rappresentanza, spreco il voto, non lo voto. Ci fu una battaglia furibonda, i comunisti lanciarono questo slogan, la legge truffa, che poi è rimasta. Considerando le leggi elettorali successive, devo dire che più che una legge truffa mi sembra una legge della Conferenza di San Vincenzo rispetto a donne più disinvolte che rappresenterebbero le elezioni dei sistemi elettorali successivi. L'ultimo in particolare è un sistema che ha ben poco a che vedere con quello di De Gasperi. In fondo quello era un proporzionale, manteneva il discorso del proporzionale. La legge passa in Parlamento, ma le criticità all'interno del Partito Liberale e del Partito Socialdemocratico fanno sì che si formino due correnti, di due scissioni all'interno di questi due piccoli partiti, ma quelle due piccole scissioni bastano per far mancare quella ventina di migliaia di voti che impediscono alla coalizione di governo, cioè alla coalizione centrista, di arrivare al 50% più uno. Non scatta quindi il premio di maggioranza, la coalizione centrista ha la maggioranza assoluta al Senato, ma De Gasperi, persona peraltro da questo punto di vista estremamente corretto, aveva pensato a un sistema di rafforzamento del Parlamento nella Camera dei Deputati, non aveva pensato a un analogo sistema al Senato, anche perché al Senato era convinto di poter avere un risultato comunque positivo. E quindi dopo l'elezione del 53 il sistema centrista va in crisi perché non ci sono i numeri. Alla Camera i numeri sono risicati, anzi non ci sono perché non c'è la maggioranza. Il governo democristiano deve appoggiarsi, con appoggi esterni vari, ad altre forze, in genere a destra. C'è un governo Pella appoggiato dai monarchici con l'astensione del Movimento Sociale, c'è un governo Zoli appoggiato anch'esso dai monarchici con l'astensione dell'MSI, c'è un governo Segni appoggiato dai monarchici con l'astensione del Movimento Sociale, c'è un governo Tambroni dove i monarchici non votano e invece il Movimento Sociale vota insieme con Tambroni, che è un uomo della sinistra democristiana, e succede poi quello che succede a Genova nel 1960 e poi ne parleremo tra poco. Insomma, quindi la situazione è una situazione estremamente complessa, estremamente difficile. In questa situazione complessa e difficile, quello che De Gasperi aveva ritenuto importante era quello di rafforzare un sistema politico che era un sistema che aveva, attenzione, De Gasperi non pensa che tutto questo dipenda dal sistema elettorale, ma pensa e ritiene giustamente che questo dipenda dalla Costituzione. Cioè la Costituzione italiana, che è stata fatta in fotocopia della Costituzione di Weimar, e quindi una Costituzione nata dopo un'autocrazia tedesca come quella del secondo Reich, cioè quello di Bismarck e di Guglielmo II, bisognava necessariamente fare una Costituzione che impedisse in qualsiasi modo la possibilità di ripetere situazioni dittatoriali. L'Italia dopo il 1945 ha lo stesso problema e le stesse preoccupazioni. E quindi si costruisce una Costituzione che in qualche modo ha più pesi e contrappesi limitanti la possibilità di una leadership piuttosto che pensare alla governabilità. Pensate appunto al sistema bicamerale identico, pensate al ruolo del Presidente del Consiglio, che è un ruolo minore e vincolato ai partiti, pensate al fatto che non c'è in Italia il principio della sfiducia costruttiva, che invece c'è in Germania, e quindi crisi di governo a tutto spiano. Negli anni, sono questi gli anni nei quali nasce per la prima volta la formula del governo balneare. È un governo balneare, quel governo in genere presieduto da Giovanni Leone, che aveva questa sua caratteristica di essere chiamato nei momenti difficili. Siamo in estate, la gente non vuole essere infastidita con tante crisi di governo, non ci si mette d'accordo, chiamano Leone, che era presidente della Camera o era comunque esponente della Democrazia Cristiana, e gli fanno fare un governo che intanto dura fino a settembre. E quindi si chiama governo balneare perché per 3 mesi traghetta la situazione, cerca di metterci delle pezze e poi se ne riparlerà dopo. Questo era il sistema con il quale si andò avanti, ma non nel periodo dei Gasperi, molto dopo, ancora negli anni 70, ancora negli anni 80, questo sistema era prassi. Quindi sono le mancate riforme istituzionali che De Gasperi denunciò nel 1953 a fare incrinare la fiducia della popolazione nei confronti del sistema politico italiano, ma di lì a poco proprio la crisi del centrismo determina un altro fatto del quale noi poi avremo notizia più avanti, e cioè nel 1961 si vara il primo governo, nel 63 il primo governo organico, il primo governo con l'appoggio esterno dei socialisti. Nel 1961 nasce il centrosinistra, cioè nasce una nuova formula politica che non è più il centrismo chiuso a sinistra e non tanto chiuso a destra, è invece un sistema chiuso a destra con qualche apertura a sinistra. I socialisti accettano di far parte del governo, allargano la base di consenso del governo, il governo è sicuramente più stabile. Perché i socialisti cambiano idea? Cioè perché non hanno più il legame con il Partito Comunista? Beh, dipende tutto da quello che succede in Ungheria nel 1956. In Ungheria nel 1956 il sistema sovietico vacilla, la crepa nel muro, come è stata definita, cioè il primo incrinarsi della uniformità nei paesi dell'est fu proprio la rivolta d'Ungheria. Prima c'era stato, questo lo troverete sui vostri libri di testo, prima c'era stato il famoso rapporto segreto di Khrushchev al 20° congresso del PQUS nei primi giorni del 1956. Questa, che doveva essere una cosa riservata, invece andò, fu pubblica, ne parlarono i giornali, prima in America, poi in Europa. Il Partito Comunista entrò in crisi perché i crimini di Stalin denunciati da Khrushchev erano assolutamente noti a tutto il gruppo dirigente di tutti i partiti comunisti del mondo, e pertanto questa cosa in qualche modo fece porre delle domande al Partito Comunista: ma se voi sapevate che c'erano le purghe, perché non avete detto nulla? Se voi sapevate che gli anarchici delle Asturie sono stati ammazzati dal Partito Comunista per ordine di Togliatti, che eseguiva gli ordini di Stalin, perché non avete mai detto nulla? E così via. Questo determinò nei paesi dell'est la convinzione che Khrushchev potesse realizzare una trasformazione interna del comunismo, una sorta di comunismo dal volto umano, come poi si sarebbe detto successivamente, e sia a Poznan sia a Budapest ci provarono. Provarono a realizzare delle situazioni alternative che in parte nel solco del Partito Comunista, con qualche necessità di riforma, in parte fuori, come nel caso ungherese, dove addirittura il nuovo leader ungherese della rivoluzione aveva proclamato l'uscita dal patto di Varsavia e quindi aveva proclamato addirittura l'indipendenza politica dell'Ungheria rispetto all'Unione Sovietica. Bene, dopo queste aperture di prospettiva che si riteneva appunto di individuare in Khrushchev l'autore di un comunismo dal volto umano, ci fu la legnata dell'invasione dell'Ungheria, alla quale poi seguì nel 68 quella della Cecoslovacchia che uccise in qualche modo la primavera di Praga. Quella dell'Ungheria fu molto più cruenta, ci furono centinaia di migliaia di morti, fu una repressione devastante. Ovviamente l'Occidente non si mosse perché non poteva, le regole di Yalta erano molto severe, così non si erano mossi gli occidentali, così come non si erano mossi i sovietici quando ci fu la rivolta comunista in Grecia subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, così non si mosse nessuno per la rivolta d'Ungheria che fu soffocata. In Italia questo però ebbe delle grandi conseguenze, ebbe delle conseguenze notevoli perché in realtà il Partito Comunista ebbe il suo momento di maggiore difficoltà, ci fu una fuga, uno stracciar tessere del Partito Comunista da parte della base perché la rivolta ungherese era una rivolta di operai, di studenti e di contadini, quindi non era una rivolta di principi o di borghesi. Giuseppe Di Vittorio, il capo della CGIL, il capo del sindacato comunista, aveva preso posizione apertamente a favore degli insorti di Budapest e fu il Partito Comunista a fargli una pesantissima autocritica, a imporgli una pesantissima autocritica, e chi gli fece allora la requisitoria contro fu un giovane dirigente del Partito Comunista, poi destinato a diventare importante, si chiamava Enrico Berlinguer. E questo per dire come il Partito Comunista aveva una granitica posizione. Il povero Di Vittorio dovette, a un comizio a Livorno, fare autocritica pubblica dicendo che si era sbagliato, che non erano operai studenti quelli che erano insorti a Budapest, ma erano la cricca fascista americana che stava minando l'unità del socialismo internazionale. Dopo un mese di infarto il povero Di Vittorio se ne va e muore. Fu un colpo grosso anche perché molti intellettuali, guidati dal nipote di Giolitti, da Antonio Giolitti, si rifiutarono di restare nel Partito Comunista. Il famoso manifesto dei 101, che non riguarda ovviamente i cani dalmati, ma riguarda invece il Partito Comunista nella sua crema intellettuale. Uscirono personaggi come François Furet in Francia o come Renzo De Felice e Piero Melograni in Italia. E uscirono molti per non rientrarci più, alcuni rientrarono, ma la maggior parte decise di starsene fuori. E fu un colpo grosso che poi il Partito Comunista riassorbì con un po' di tempo. Il cinismo di Togliatti in quell'occasione arrivò al punto, vista la situazione di difficile gestione della questione, Togliatti ebbe, l'uomo era fatto anche così, un uomo molto abile, molto intelligente, scrisse e parlò con Khrushchev, convincendolo a sua volta a convincere gli ungheresi a spostare l'esecuzione di Imre Nagy dopo le elezioni politiche, perché questo avrebbe danneggiato l'immagine del Partito Comunista. Così andavano le cose e dopo questa vicenda il Partito Socialista Nenni, che aveva ricevuto pochi mesi prima il premio Stalin, quindi che era una cosa anche pochi anni prima il premio Stalin, Stalin è morto nel 1953, e decise di rompere il rapporto con i comunisti. Nel congresso socialista di Venezia del 1959 ci fu lo strappo ufficiale e il Partito Socialista si dichiarò disponibile a governare insieme con la Democrazia Cristiana. Nasce il centrosinistra con una prospettiva di grande, molto intensa, una prospettiva di grande rigenerazione morale e politica del Paese. L'Avanti uscì il giorno in cui nacque il primo governo di centrosinistra con un titolo rimasto famoso, da oggi ognuno è più libero, no? Come appunto se l'ingresso dei socialisti avesse determinato o potesse determinare una maggiore libertà nel Paese, un maggiore coinvolgimento delle classi lavoratrici, un benessere maggiore. Il benessere maggiore in effetti ci fu, ma il benessere maggiore dipendeva dal miracolo economico che era stato fatto prima, con una oculata politica di risparmio e con una oculata politica di rapporto con i conti pubblici. Da questo momento, dal 1961 in poi, furono poche le riforme, tutte realizzate tra l'altro nel governo Fanfani, quello che si reggeva sull'astensione del Partito Socialista. Fu fatta la riforma dell'Enel, la nazionalizzazione dell'energia elettrica, fu fatta la riforma della scuola media unica, e per attendere un'altra riforma significativa, quella dell'università, bisognerà aspettare il 68 con il ministro Gui, e per aspettare un'altra riforma che si attendeva molto, era quella delle regioni, bisognerà aspettare il 1970. Altre riforme non ve ne furono. Se voi andate a leggere i programmi con i quali sia Fanfani che Moro, ma soprattutto Moro, nei due governi dal 63 al 68 che lui diresse, la riforma dello Stato era minima, c'era ancora un po' una riforma planetaria, cioè era un'idea proprio di una riforma radicale, una palingenesi. Tutto questo non accadde. Accaddero altre cose, dal punto di vista politico continuò l'instabilità politica nonostante l'allargamento ai socialisti. Dal punto di vista dei conti pubblici incominciò una pericolosa china che era quella di utilizzare i denari dello Stato per un sistema di coinvolgimento della popolazione, clientelismo, come allora si chiamava. Ecco, tutto questo, unito al discorso della partitocrazia, unito al discorso delle crisi di governo extraparlamentari imposte dai sindacati, il mancato riconoscimento dei sindacati, il mancato riconoscimento dei partiti, ecco, tutto questo determinò una situazione di paralisi per cui le riforme non ci furono, e se nel 68 i giovani scesero nelle piazze, lo fecero anche perché di tutto quello che il 68, questa volta gestito dalla sinistra, poteva realizzare, non si fece nulla. Ma neanche Moro ci azzeccò in quell'occasione, perché per Moro l'apertura a sinistra voleva dire isolare il Partito Comunista, cioè tagliare l'erba sotto i piedi alla possibilità che il Partito Comunista potesse aumentare di voti e di consensi. Non accadde. Accadde esattamente il contrario, il Partito Socialista si ridusse a una forza, a un'entità intorno al 10-12%, tentò una riconciliazione con il Partito Socialista Democratico, nacque il Partito Socialista Unitario, durò pochi anni e dopodiché, nonostante la presidenza della Repubblica Saragat, che fu l'autore e l'artefice di questa riunificazione socialista, i due partiti si ridivisero, mentre invece il Partito Comunista continuava ad aumentare. Perché la proposta comunista era sicuramente più chiara, era meno compromissoria ed era meno compromessa con il potere. Tutto questo ci porta al 1968, cioè ci porta alla grande crisi che abbiamo avuto, una crisi generazionale in primo luogo, non soltanto italiana, europea, e non soltanto europea perché nasce nel 66 nelle sponde degli Stati Uniti, ma una crisi che affonda, per quanto riguarda l'Italia, affonda le sue ragioni e le sue motivazioni sui problemi irrisolti dal punto di vista istituzionale. I governi si susseguono stancamente, non c'è l'idea di fare qualche cosa di nuovo. Moro, dopo aver tentato di coinvolgere i socialisti per isolare i comunisti, pensa addirittura di poter spaccare in due il Partito Comunista, creando una sorta di calamita, quindi calamitando verso il centro dello schieramento politico il Partito Comunista stesso, sarà la strategia del governo di unità nazionale. Tutto questo però, ripeto, in un contesto di inflazione molto forte, di conti pubblici molto forti, molto pesanti, di un sistema economico che comincia ad andare in crisi negli anni, alla fine degli anni 60, per una crisi internazionale, per crisi energetiche che poi si verificheranno addirittura maggiori all'inizio degli anni 70, e con un sistema politico che comincia a fibrillare. Siamo nel 68, nel 69 c'è la grande stagione dell'autunno caldo, quindi dell'azione diciamo di contestazione da parte del mondo del lavoro, occupazione delle fabbriche, scioperi e quant'altro, e dall'anno dopo, dal 70, siamo già nel cono d'ombra degli anni di piombo. Quindi una situazione nella quale un'Italia che nel 1958-59 riteneva di poter superare difficoltà grazie a un sistema politico funzionante, abbastanza efficiente, già con dei problemi che non erano stati risolti ma che si pensava si potessero risolvere, invece questa situazione resta sostanzialmente quella che è, con un peggioramento consistente della situazione politica. Tutto questo ovviamente è un quadro, quello che vi ho fatto, meramente politico. Per avere una visione più ampia bisognerebbe andare appunto sul affrontare anche gli altri aspetti, quelli di carattere economico, quelli di carattere culturale, per vedere che cosa cambia. Faccio solo un esempio: tra il 1954-53 e il 1960 c'è una evoluzione del sistema dei consumi in Italia talmente consistente, ne parleranno poi i colleghi che si occuperanno della parte economica, pensate soltanto alla televisione, ma pensate al frigorifero, no? Cioè agli elettrodomestici che risolvono molti dei problemi e delle fatiche, soprattutto delle donne in Italia. Pensate all'abitudine di andare al mare e all'abitudine, alla possibilità di avere un'utilitaria, un'automobile. Queste erano tutte cose che negli anni 40 soltanto si potevano ipotizzare e non realizzare. Tutto questo determina un forte cambiamento di costume. Pensate soltanto, ma non è affar mio parlarne, alla emigrazione verso il nord di milioni di italiani in difficili situazioni economiche del sud Italia, dove non c'era lavoro. Pensate alla scelta di politica industriale e all'abbandono progressivo dell'agricoltura, cosa che poi si sarebbe notata negli anni a venire come problema e tuttora si nota. Ecco, tutti questi elementi rappresentano l'idea di un paese in evoluzione sicuramente, ma presentano anche l'idea di un paese che ha dei nodi non risolti e non li risolve. E questo è un po' il lascito che questa stagione dà al futuro dell'Italia, e in qualche modo dà proprio le condizioni per cui l'Italia non possa riprendersi in maniera seria da allora in poi. Sul presente ovviamente non si può dire nulla perché non abbiamo gli strumenti per poterlo fare, ma certamente la crisi che l'Italia oggi sta vivendo ha radici sicuramente antiche. Io mi fermerei qua in questo momento e farei un po' di dibattito se c'è, anche con gli amici che ci sentono.
Loro
non ci sentono più.
No, ci sentono. Non hanno audio per rivolgere delle domande. Io non so se c'è qualcuno intanto che ha qualche questione da porre, se no per rompere il ghiaccio un paio di una domanda e un paio di riflessioni, intanto potrei cominciare io. La prima, ovviamente, il professore ha messo in luce le perplessità anche del Partito Socialista nella alleanza con la DC. Però una domanda è se la DC stessa poi era veramente convinta di questo passo e di questa alleanza con il Partito Socialista, oppure, intanto prendo il microfono appunto per chi ci ascolta, oppure se la DC stessa nei confronti del centrosinistra aveva comunque delle perplessità o comunque non fosse pienamente convinta. Noi sappiamo che, magari appunto lo dico per gli studenti, per questo ragionamento un po' di un ponte di quello che accadde all'epoca e del mondo e della situazione in cui viviamo oggi. Alla fine della Prima Repubblica i cattolici si sono divisi tra una destra, tra chi ha scelto l'alleanza con la destra e chi ha scelto l'alleanza con la sinistra. Quel momento potrebbe aver rappresentato già la fine di fatto dell'unità dei cattolici, divisi tra chi aveva appunto un orientamento più favorevole al Partito Socialista e chi era contrario, oppure comunque la DC in maniera compatta scelse quell'indirizzo. Poi ecco, concludo con un paio di riflessioni. La prima è stato messo in luce come l'Unione Europea, il cammino dell'Europa Unita inizi grazie al supporto degli Stati Uniti. Invito a riflettere sul fatto che oggi il momento di maggior crisi dell'Europa si verifica proprio nel momento in cui gli Stati Uniti, in un mondo multipolare, non hanno più questo interesse o questa attenzione comunque verso il cammino europeo.
Non c'è più comunismo dall'altra parte.
Non c'è più la guerra fredda e quindi non c'è più l'esigenza per gli Stati Uniti perlomeno di un'Europa unita. E poi il fatto che il passaggio dal centrismo al centrosinistra, questo magari lo vedremo più poi nell'incontro di economia, diciamo, che si soffermerà più sulla politica economica, segna anche un diverso passaggio del riformismo, cioè dal riformismo degli anni 50, che ha il fine di aumentare la produttività del sistema, a un riformismo invece, quello degli anni 60, che invece punta più sull'espansione e la tutela dei diritti sociali. Di qui appunto quella crescita anche del debito pubblico, che sì, è dovuta sicuramente anche ad un utilizzo clientelare dei fondi pubblici, ma anche all'espansione dei diritti sociali.
Certo, allora il problema principale è quello del rapporto tra Democrazia Cristiana e centrosinistra. È una domanda complessa questa, perché in realtà la Democrazia Cristiana non è un fenomeno monolitico, non è un partito come il Partito Comunista. Pure il Partito Comunista, che è abbastanza monolitico, ha al suo interno delle componenti. La Democrazia Cristiana, che non è monolitica, componenti ne ha tantissime, si chiamano correnti, le hanno inventate loro, e quindi diciamo non, da questo punto di vista non ci sono problemi. La Democrazia Cristiana nasce con due diciamo sovrapposizioni. Da un lato, con una sovrapposizione. Da un lato c'è il vecchio blocco del Partito Popolare Sturziano, al quale si aggiunge la giovane generazione dei Moro, dei Fanfani, cresciuti nel fascismo e cresciuti con anche una certa dose di compromissione con il fascismo, che invece i vecchi popolari, salvo alcuni, gli altri non avevano, la maggior parte non aveva. Questa doppia anima di partenza della Democrazia Cristiana determina all'interno del gruppo più giovane, cioè del gruppo di Fanfani e di Moro, per capirci, la presenza, la nascita di una forte sinistra democristiana. Il punto di riferimento è sicuramente Giuseppe Dossetti, cioè uno degli esponenti più in vista della Democrazia Cristiana delle origini, che poi decise di fare il sacerdote. È una posizione fortemente anti-americana, fortemente anti-borghese, contraria a uno sviluppo economico controllato e favorevole a un diverso rapporto rispetto al mondo del lavoro e quindi a una maggiore tutela dei lavoratori. Questa sinistra democristiana, fin dall'inizio, dagli anni d'oro dei Gasperiani, non fa mistero di guardare a sinistra, cioè di guardare a equilibri più avanzati verso il Partito Socialista. Ovviamente il Partito Socialista non ha nessun interesse di collaborare con la Democrazia Cristiana, ancorché di sinistra, perché c'è ancora nel Partito Socialista, almeno in quel periodo, una forte pregiudiziale di tipo religioso, cioè i socialisti non collaborano coi preti. No, i socialisti sono anticlericali di loro natura e non vanno a collaborare coi preti. È una posizione che nel giro di 10 anni va a sfumarsi completamente e che fa parte del vecchio bagaglio anticlericale, per cui i socialisti e anche i repubblicani in Romagna battezzavano col vino e non andavano dal prete, insomma, no, perché giustamente bisognava in qualche modo sostituire la visione religiosa con un'alternativa laica e possibilmente anche anticlericale. Erano quelli che chiamavano il figlio diavolo, chiamavano il figlio ateo, cioè avevano questa posizione fortemente anticlericale. Però con il passare del tempo la sinistra democristiana si struttura in corrente e comincia a contestare, soprattutto dopo il 1953, dopo l'uscita di scena di De Gasperi e l'arrivo di Fanfani e di Moro al vertice della Democrazia Cristiana, incomincia a contestare i vecchi assetti e comincia a esplicitamente parlare di un rapporto con il Partito Socialista, cioè di un allargamento a sinistra dell'area di governo. C'è una Democrazia Cristiana che di questo discorso non vuol sentir parlare, ed è quella di Scelba, quella di Pella e quella dei vecchi popolari. C'è un problema generazionale fra le due componenti, oltre che politico. La situazione non può portare, nonostante l'ampia dinamica e l'ampio dibattito che c'è all'interno, anche un certo antagonismo che c'è all'interno di queste due componenti nella Democrazia Cristiana, il problema dell'unità della DC non viene mai messo in discussione. Viene messo in discussione soltanto in un caso, in maniera molto esterna, ed è il governo di Pella. Pella sostituisce De Gasperi nel 1953 e governa fino ai primi giorni del 1954. Pella non fa mistero di essere un conservatore, quindi di essere un uomo di centrodestra, e vorrebbe un'alleanza di centrodestra, vorrebbe che la DC si alleasse con il centrodestra, con i monarchici, con i liberali e anche con un movimento sociale che abbia abbandonato, che potesse abbandonare la sua, diciamo, origine fascista. Arriva al punto di dirlo apertamente, dato che Pella non è un democristiano doc, ma è un uomo della società civile, come oggi si direbbe, imprestato alla politica, e arriva addirittura a dire: beh, se la sinistra democristiana non vuole seguire questa strada, può andarsene per conto suo. È l'unico, diciamo, momento nel quale la Democrazia Cristiana, all'interno della Democrazia Cristiana, si ipotizza la creazione di due movimenti politici. Beh, appena Pella tira fuori questi discorsi, immediatamente la Chiesa corre subito ai ripari e sul mondo democristiano si viene a realizzare una fortissima pressione affinché l'unità dei cattolici non venga turbata. Pella viene liquidato di lì a poco, De Gasperi definirà, famosa definizione di De Gasperi, Pella un governo amico. Era democristiano pure Pella, quindi più che amico doveva essere un governo legato, e invece viene chiamato governo amico. Pella di lì a poco deve lasciare e viene sostituito da Scelba, un altro del gruppo popolare, ma che ha perfettamente capito la lezione che l'unità dei cattolici non si tocca. Questo discorso dura fino alla fine sostanzialmente della Prima Repubblica.
Cioè fino alla fine della Guerra Fredda.
Come?
Cioè fino alla fine della Guerra Fredda.
Un po' prima, perché i primi segni di... cioè questo discorso regge finché la Chiesa Cattolica ha un forte cordone ombelicale con la Democrazia Cristiana. Si dice che Paolo VI volesse guardare l'elenco dei ministri ad ogni crisi di governo, perché voleva dire la sua su questa cosa. Quindi quando si interrompe questo meccanismo? Si interrompe nel 1978, quando nell'agosto muore Paolo VI, nel settembre muore Giovanni Paolo I e diventa Papa Wojtyla. A quel punto il discorso dell'unità dei cattolici italiani, da problema fondamentale della Santa Sede, diventa uno degli ultimi problemi dell'universo. Giovanni Paolo II ovviamente ha altri problemi, a quelli della Polonia, a quelli dell'est europeo, al rapporto col comunismo. A lui, onestamente, di quello che può fare la corrente di sinistra o di destra della Democrazia Cristiana, insomma, gli interessa poco. Si sposta, è vero, il discorso sul segretario di Stato, si sposta sulle strutture della Curia, ma è diverso. È diverso, il peso è diverso, non è, Paolo VI, ve lo ricorderete, non per averlo vissuto, perché voi siete giovani, ma insomma si inchina di fronte alle Brigate Rosse, perché Aldo Moro è stato rapito. Una cosa dal punto di vista politico, un pontefice lo può fare per tutti i credenti, per tutti gli uomini, non per alcuni sì e per altri no. Ecco, quindi c'è il fatto che erano molto amici, che erano legati da un antico rapporto di amicizia, però l'interesse di Paolo VI per le questioni politiche italiane è stato superiore a quello di qualsiasi altro pontefice, direi anche più di Pio XII. che aveva invece una visione, basta vedere i messaggi, i radiomessaggi che lui faceva per Natale soprattutto, ma ne faceva diversi, aveva una visione assolutamente ecumenica. Paolo VI ha una visione, e in parte Papa Giovanni hanno una visione molto legata alla situazione italiana. A questo proposito, il passaggio al centro-sinistra, scusate se mi dilungo, ma sto cercando di... la domanda è complessa, non eravamo neanche d'accordo oltretutto, quindi questi sono i colpi bassi che fanno vatti a fidare dei giovani, no? Degli amici. Aggiungiamo un'altra cosa, che il centro-sinistra nasce tra il 1961 e il 1963. Nasce cioè quando nel mondo c'è una singolare coincidenza di persone. Kennedy diventa presidente degli Stati Uniti nel 60, Papa Giovanni è diventato Papa nel 58, Khrushchev è dal 53 a capo del Cremlino, continua ad esserlo, ed è lui insieme con Kennedy ad avviare la politica della distensione, cioè a derubricare la guerra fredda come momento di forte scontro, insomma dopo i missili di Cuba, la situazione, la guerra fredda diventa un po' meno fredda, cioè diventa un po' più tiepida, diventa una guerra, o diventa un antagonismo che non ha più i toni drammatici che aveva in precedenza. In questo quadro, anche l'allargamento della maggioranza di governo italiana verso sinistra diventa più compatibile. È lo stesso Paolo Giovanni XXIII a dire che nei confronti dei socialisti come uomini lui non ha nulla. Notare che Giovanni XXIII è quello che nel 59 ribadisce la scomunica nei confronti dei comunisti, ma proprio per questo l'idea di recuperare i socialisti può diventare un'arma vincente. E quando attraverso i rapporti che il governo italiano e la presidenza della Repubblica di Gronchi attraverso Mattei ha costruito nel tempo con l'Unione Sovietica, anche Khrushchev è ben d'accordo, Mattei è uno degli sponsor del centrosinistra, è ben d'accordo che arrivi il centrosinistra, anche se questo dovesse significare l'isolamento del Partito Comunista. Quindi abbiamo una situazione internazionale che, a differenza di quello che poteva capitare anche solo nel 1956-57, è molto compatibile con la presenza di un centro-sinistra in Italia. Il Papa che con la sua telefonata risolve la crisi cubana e subito dopo il genero di Khrushchev va a visita per la prima volta dal pontefice è un segno del disgelo abbastanza evidente. Quindi in questo contesto un'idea, intanto avanza l'idea di un cattolicesimo progressista, di una chiesa dei poveri, la lezione di Mazzolari, la lezione di Don Milani, e tutto questo determina una opinione pubblica cattolica disponibile a un'apertura a sinistra. Sono pochi i vescovi che si rifiutano, anche a livello di alte sfere vaticane, l'unico che si oppone è il famoso cardinale, mi sfugge il nome, da un lato Siri, quello romano, invece quello più, comunque sì, Siri soprattutto, ma soprattutto direi questo, di cui mi sfugge il nome. Ma sono due realtà all'interno della Chiesa, il resto è molto favorevole a un discorso di Ottaviani, bravo, grazie, Ottaviani, è molto favorevole ad un'apertura sinistra, per cui la Democrazia Cristiana, pur non essendo d'accordo, teniamo presente che la Democrazia Cristiana nel 1960 apre niente meno che al Movimento Sociale con il governo Tambroni, che è un uomo della sinistra democristiana che afferisce a Gronchi. Non stiamo parlando di un uomo della destra democristiana, quindi un gioco su Genova 60 ci sarebbe da fare una lezione intera, il gioco è estremamente complesso, è un tentativo di Moro più rivolto ai socialisti che rivolto alla destra, è come dire ai socialisti: guardate che se non vi decidete io il governo lo faccio con i missini, poi in realtà non l'avrebbe mai fatto il governo con i missini. quello che succede a Genova, il mancato congresso del Movimento Sociale, la rivolta di piazza, la rivolta che si estende da Genova a Reggio Emilia, fino in Sicilia, a Roma con D'Inzeo che insegue dalle parti di San Paolo gli scioperanti e li carica con la cavalleria. Ecco, tutto questo segna una situazione di forte difficoltà. La Democrazia Cristiana, dopo il centro-sinistra, ha qualche sacca di resistenza che dura ancora. C'è Andreotti che nel 1971-72 fa il governo con Malagodi per riprendere il vecchio schema del centrismo, dura pochi mesi, un anno, e poi il discorso viene immediatamente ricomposto. Quindi io non credo che si possa parlare di questo momento come di una frattura interna al mondo cattolico. La frattura che ci sarà nel mondo cattolico dopo il 1991 sarà di diverso tipo. C'è stata Tangentopoli, c'è stata una crisi di credibilità del mondo cattolico, c'è la fine del collateralismo con la Chiesa cattolica, c'è un disinteresse totale della Curia nei confronti delle questioni italiane. I cattolici possono stare dappertutto, possono fare 2, 3, 4 partiti e a tutti va bene. È cambiato proprio il mondo. Non so se... Prima che ne faccia un'altra di questo tipo, fatene una voi, vi prego, perché lui le fa delle domande che mi comportano poi di star qui un'ora a rispondere, non è neanche giusto alla mia età. Ecco, io volevo un giovane, no? Adesso senza offesa nei confronti loro, ma insomma no. No, vieni. Io non abbiamo detto che questa serie di incontri, ma lo doveva dire lui però,
è organizzata
dalla Fondazione Ugo Spirito e dall'Associazione Amici della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, che qui è presente nella figura del Presidente, il Professor Pezzuto, che ha dato una mano non consistente, di più, proprio nella ricerca. Il Professor Pezzuto è stato fino a pochi giorni fa preside del Kennedy e quindi ha una conoscenza del mondo scolastico romano non comune e ci ha dato una mano grossa. Questo invece di fare domande così avrebbe dovuto dirlo lui, invece di fare domande tendenziose e non false.
Sì, ma infatti io adesso
ma sono le 10:30, non siamo in ritardo.
Non parlo
per voi.
Non parlo dell'associazione, infatti...
Siediti qua perché altrimenti non ti sentono, neanche...
No, scusa, no.
Devono sentirti di là da quel microfono.
No, faccio così.
Ma no, da questo qui. Metti qua seduto un po'.
E solo pochi secondi per dire questo. Il tema verteva soprattutto, appunto, essenzialmente sulle culture politiche, no? Sulle culture dei partiti, eccetera. E nel contesto degli avvenimenti cruciali degli anni tra il 45 e il 48, vero, credo che in Italia abbia avuto un forte significato e quindi abbia rappresentato una forte resistenza a quello che poteva accadere rispetto a quello che era già accaduto, era ancora in corso nell'est europeo, il forte senso di appartenenza degli italiani e da laico lo dico naturalmente, quel senso appunto religioso di attaccamento alla tradizione cattolica. Questo aveva avuto un suo ruolo, questo sentimento, perché poi io non credo, nonostante come dire, le difficoltà di quei tempi, parlo degli anni appunto della guerra tra il 40 e successivi, immediatamente successivi appunto il 48, quando gli elementi che confliggono sono molto, molto aspri. Non credo nelle cesure totali nella storia. C'è sempre, quantomeno un sottofondo di continuità. vale a dire quello stesso senso di appartenenza che aveva portato per esempio ai patti lateranensi, credo che giochi un ruolo appunto ideologico forte. E se appunto il 48, le elezioni del 48 danno quei risultati chiarissimi, che significano appunto la scelta di un altro mondo rispetto a quello dell'Est, e nello stesso tempo consentono, nonostante appunto i ricambi di cui giustamente si è parlato nel tempo, di questi governi che durano pochissimo in Italia anche per difficoltà, come dire, di carattere costituzionale, il governo o i governi appunto De Gasperi hanno una continuità, sebbene con qualche difficoltà, una continuità che va dal 48, senza parlare del 47, appunto, direi dal 45 al 47, insomma, ecco, tutto sommato aveva, come dire, retto le sorti dell'Italia, e dal 48 al 53, tutto sommato, ecco, c'è questa continuità, a mio avviso, sorretta anche, a parte il piano Marshall e tutto quello che possiamo menzionare appunto, questo sorretta da questo senso di appartenenza che è presente appunto, come dire, io continuo a dire, nel popolo italiano, insomma, ecco, non so se su questo può essere d'accordo il professor Parlato. Grazie.
Direi di sì, assolutamente. Questo, io sono d'accordo con quanto il professor Pezzuto si riferiva al discorso di una continuità di fondo. Noi abbiamo una società, e qui lo direbbe meglio Marco Zaganella, una società che sostanzialmente vive un forte momento di evoluzione, ma è una società che nei valori continua a essere una società agricolo-sacrale. E una società agricolo-sacrale è quella che appunto viene traghettata dal primo momento industriale dell'Italia, cioè gli anni dopo la grande crisi, 1931-1938, quando un po' per la guerra d'Etiopia, un po' per altri motivi, l'Italia comincia ad approntare un progetto di carattere industriale. Mi pare, per non sbagliarmi, che nel 1938 per la prima volta l'industria, poi dopo ritorna indietro, insomma, poi si ritorna, l'industria supera l'agricoltura, no? Come momento, come anche ruolo di attività, non so se anche di addetti, ma forse di attività, di addetti ancora no, e se ne parlerà dopo.
E poi c'è la guerra.
Ma questo è un segnale che appunto anche il processo di industrializzazione italiana non può partire soltanto dal piano Marshall, parte dalla strutturazione di un sistema politico nel quale l'economia mista, cioè la virtuosa collaborazione tra pubblico e privato in economia, determina le condizioni per quello che poi sarà, dopo la guerra, il miracolo economico. C'è una continuità di questo tipo, c'è una continuità politico-religiosa. Io credo di non bestemmiare quando dico che se noi usiamo la distinzione di Renzo De Felice tra fascismo regime e fascismo movimento, e cioè la distinzione tra un fascismo rivoluzionario e un fascismo che si fa Stato, beh, questo fascismo che si fa Stato, se ha un erede, non è certamente il movimento sociale, ma è la Democrazia Cristiana. E il fascismo movimento, se ha un erede, non è certo il movimento sociale, ma è il Partito Comunista. Cioè, le pulsioni rivoluzionarie del fascismo rivoluzionario vengono ereditate dal Partito Comunista, ma addirittura nelle stesse persone. Io ricordo che negli anni 60 c'era da parte della destra uno sport nazionale che era quello di andare a pescare chi era stato fascista tra i dirigenti del mondo politico, no? Per cui andavano a cercare, Nino Tripodi in questo è stato maestro, intellettuali sotto due bandiere, camerata dove sei, no? Esatto. Ed era un gioco abbastanza divertente, ma non si capiva che in realtà non era un problema soltanto di opportunismo, come lì tra le righe veniva dichiarato. Era un problema che i rivoluzionari durante il fascismo, dopo la guerra e la rivoluzione, con chi la potevano fare se non col Partito Comunista? Quando si dice che Alicata era stato uno dei dirigenti, era uno degli esponenti dei littoriali e poi diventa uno dei dirigenti del Partito Comunista, in Grao, e potremmo fare un lungo discorso che riguarda anche persone più giovani, come Zangrandi e come tanti altri. Il Partito Comunista eredita una prospettiva rivoluzionaria che il fascismo evoca e mantiene, nonostante tutto, dal 1929 fino al 1945. Quanti della Repubblica Sociale passano poi con il Partito Comunista dopo la guerra? E perché Togliatti e Paietta nel 1945 fanno l'appello non ai fratelli in camicia nera che avevano fatto nel 1936, ma ai figli d'Italia perché rientrino, perché si ritrovino nella loro pulsione rivoluzionaria nel Partito Comunista? Quindi il fascismo da questo punto di vista si scompone in fascismo regime e fascismo movimento, trovando un'eredità. Quando De Gasperi chiude, De Gasperi e Togliatti chiudono l'epurazione, cioè chiudono l'allontanamento dei fascisti dall'amministrazione dello Stato, perché con quei fascisti vogliono continuare a collaborare e vogliono costruire lo Stato nuovo. Questo è esattamente un discorso di continuità, che è un discorso di continuità di persone, che è un discorso di continuità di valori e che è un discorso di continuità in qualche modo politica. Ma voi vi siete mai chiesti, adesso usciamo dal seminato, ma riguarda sempre questo periodo, che dopo la Seconda Guerra Mondiale noi abbiamo, rimane la riforma Gentile della scuola, che era stata fatta nel 1923, e quando fu approvata l'allora capo del governo, che si chiamava Benito Mussolini, la definì la più fascista delle leggi. Rimangono i patti lateranensi, che Mussolini non avrebbe mai voluto nella Costituzione, che invece De Gasperi e Togliatti inseriscono, il famoso articolo 7, che viene fatto, che viene anche considerato come un punto di riferimento non marginale della evoluzione delle culture politiche in Italia. Ma rimane il sistema della concertazione sociale, il sistema del rapporto tra datori di lavoro, lavoratori e partito viene sostituito con datori di lavoro, lavoratori e Stato. Il sistema corporativo nella sua struttura operativa non si modifica, almeno fino allo Statuto dei lavoratori, siamo nel 1970 con Brodolini, ma il sistema, se noi poi pensiamo alla struttura, alla forma partito del Partito Comunista e della Democrazia Cristiana e andiamo a vedere la forma partito del Partito Fascista, troviamo che la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista si costruiscono sulla base e sulla filigrana e sulla struttura del Partito Fascista. Quindi c'è una transizione dalla dittatura alla democrazia che è rilevante ed evidente nella cultura politica, nei principi di fondo, perché si passa da una dittatura a una democrazia, appunto. Ma nel terreno delle istituzioni, nel terreno delle operatività politiche, la continuità è forte ed è una continuità di uomini, e fino al 68 è così, da una parte e dall'altra dello schieramento politico. Quindi, non so, da questo punto di vista credo che l'osservazione sia molto pertinente.
Va bene, se non ci sono altre domande, insomma, possiamo andare. Ci vediamo la prossima lezione, in programma il 18 dicembre. Rimaniamo in contatto a causa degli sviluppi scolastici e vi ringraziamo ancora per la partecipazione. Grazie.